l'IMES, ma anche la barriera concettualmente si dovrebbero spostare, no? Si spostavano con le conquiste, mentre il muro è un concetto fisico molto più fermo. Oggi, per il politicamente corretto, si usa la parola barriera invece del termine muro, perché così per usare eufemismi linguistici, ma in realtà si parla di muri veri e propri. Per esempio, il muro Stati Uniti-Messico è nato come fence, quindi barriera, ma in realtà è un muro.
Parliamo di muro e non di confine, che è un concetto, come dire, normale nella divisione tra stati, tra territori.
Perché i confini vengono murati, oppure sopra i confini vengono costruite delle barriere per evitare principalmente il passaggio degli esseri umani. Mentre almeno nel Novecento, prima, le diciamo, migrazioni andavano soprattutto da est verso ovest, adesso si sono spostate da sud verso nord, quindi è cambiato anche l'asse degli spostamenti. Però i muri sono notevolmente aumentati nell'ambito del XX secolo, dopo la caduta, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino e con la globalizzazione, come diciamo incapacità degli stati di dare una risposta a questa spinta forte migratoria che sta comunque aumentando sempre più.
Quindi l'illusione che il muro di Berlino potesse rappresentare un po' tutti i muri, la caduta, quindi proprio di un mondo del passato che cambiava, la globalizzazione, addirittura il famoso discorso dei vasi comunicanti, della ridistribuzione, invece lei sta dicendo che come risposta a tutto questo ci sono maggiori muri segnati dalla diseguaglianza, secondo la concezione di diseguaglianza, perché se dice nord e sud è un po' questo.
Sicuramente ci sono problemi economici, no? Chi emigra lo fa perché o è disperato per le guerre o perché cerca situazioni di vita migliori rispetto a quelle che vive nel paese di provenienza. Quindi sicuramente sì. E poi il paradigma del muro di Berlino purtroppo è un paradigma europeo. Noi tendiamo a dare una lettura del mondo attraverso quello che accade in Europa e invece spesso sbagliamo perché per esempio c'è un muro enorme tra il Bangladesh e l'India, che è il muro più lungo del mondo, e addirittura sommati questi muri raggiungono quasi la metà della circonferenza della Terra. L'ex presidente Donald Trump è riuscito a costruire circa altre 200 miglia di barriere al confine tra Stati Uniti e Messico rispetto a quella già esistente che era di circa 700 miglia. Quindi insomma parliamo di anche strutture lunghissime, enormi. Addirittura gli Stati Uniti hanno pensato in una legge del 2006 ad uno studio di un muro al confine col Canada, quindi dove non ci sono conflitti né problemi migratori, quindi significa che lì in quel caso l'abbrivio del 2001 aveva creato una paura nel paese, forse nei confronti dei paesi vicini, forse ingiustificata rispetto appunto ai problemi che ci sono, per esempio col Messico, a cui si possono sicuramente rimproverare il traffico di droga e di esseri umani, ma non il terrorismo. Stessa cosa tra Bangladesh e India, dove per esempio l'India teme fortissimamente le incursioni da parte del Bangladesh, perché non riesce a sostenere socialmente e economicamente un paese molto più povero del proprio, insomma, del suo.
Peraltro bisogna dire che se dal Messico agli Stati Uniti si sposta, si muove la droga, dagli Stati Uniti al Messico si muovono le armi per tutto il Centro America.
È una delle contraddizioni, diciamo, degli Stati Uniti e anche se vogliamo dell'Europa stessa, perché diciamo, gli Stati Uniti tentano di collaborare soprattutto attraverso l'amministrazione Obama, meno con quella di Trump, con il Messico per combattere il traffico della droga, ma se poi permettono appunto di arrivare nei paesi dell'America Latina e non sono lì, è chiaro che in qualche modo diciamo, agevolano i cartelli della droga.
Il muro che adesso con Biden, forse per una disposizione proprio diversa, potrà farci scrivere diverse pagine di storia. Con Trump ci ha fatto scrivere parecchie pagine, di cronaca, di blocco, addirittura abbiamo visto i bambini separati dai genitori, eccetera, eccetera. Ma non è storia nata con Trump. Già prima, era stato votato dal Congresso la costruzione del muro che procedeva lentamente, ma era, già cominciato da prima. Una zona cuscinetto netto che per tanti anni, dalla formazione della struttura moderna dello Stato degli Stati Uniti, era rimasta un po' questa zona porosa di brigantaggio, di commercio illecito, il contrabbando, ecco, il contrabbando era fortissimo, no? Come dire, su un confine che non era legalmente gestito bene. Nasce tutta la problematica dei traffici illeciti di armi e di droga e nasce anche l'esigenza di un muro, dico male.
Non dice male, quella fascia di territorio che va dal Texas al Nuovo Messico, all'Arizona, è una fascia che si potrebbe definire da sempre Mex America, no? La penetrazione culturale dell'America Latina, del Messico è fortissima in tutti quegli stati e sicuramente non da oggi. Probabilmente anche il trattato che ha, diciamo, sancito la nascita di quel confine è nato male attraverso un acquisto di territorio per pochi soldi che dovevano essere dati come risarcimento di una guerra, ma che in realtà erano veramente irrisori rispetto all'ampiezza del territorio che il Messico cedeva agli Stati Uniti. Sì, certo, poi è stato un trattato, ma un trattato forse troppo doloroso, ecco. La storia del muro, come lei ben diceva, è molto più lunga, perché il primo tratto di muro è nato per volontà del presidente Bill Clinton nel 1996, ma si trattava solo di 14 miglia all'altezza di San Diego e Tijuana, quindi dovevano, come era un po' per Berlino, separare due città. Dopodiché nel 2005 una legge che si occupava di riformare proprio le politiche migratorie, che si chiama con l'acronimo IRIRA, che sta per Illegal Immigration Reform Act, decise di far diventare quella barriera doppia e poi finalmente anche tripla. E nel 2006 è passata invece la legge votata dal Parlamento che si chiama Secure Fence Act, quando era presidente George Bush Jr., per prevedere la costruzione appunto di una barriera di circa 700 miglia, di cui la metà è una barriera altissima di 25-30 metri. Altri sono invece dei dissuasori del traffico, quelli bassi per evitare il passaggio delle macchine. Credo che adesso per la prima volta, sempre negli Stati Uniti, il presidente Biden stia cercando di dare risposte. Ma in realtà i democratici sono stati molto silenti sul muro, tant'è che appunto il muro è nato con Clinton, ma anche nel 2008, sebbene una piccola parte è continuata, ci sono continuati i lavori del muro nel 2008 con l'avvento di Barack Obama. Quindi molto silente la politica, diciamo, della cosiddetta parte progressista dei paesi occidentali nei confronti dei muri. Forse bisogna che ci sia una risposta più forte per evitare che ci siano tanti Trump, piccoli o grandi che siano.
Lei che si è occupata non soltanto di questo muro, ma altri, allora possiamo dire che in qualche modo quando c'è un vuoto giuridico, poi si sente il bisogno, la necessità, si impone l'idea del muro fisico? Si prepara la strada per chi poi porta avanti l'idea del muro piuttosto, diciamo, di un ponte, no?
Io direi che quando ci sono grosse disparità sociali si creano necessità di muri e quando la politica non riesce a rispondere a queste disparità sociali per in qualche modo accontentare una fetta di elettorato a torto o a ragione impaurito cerca delle soluzioni. Ricordiamoci che le Nazioni Unite hanno detto che tutti i muri confinari del mondo sono illegali, anche se quella dichiarazione purtroppo non ha nessun valore per i singoli stati, non sono assolutamente obbligati a recepirla.
Professoressa, intanto le chiedo, questo muro che è stato annunciato tra Haiti e la Repubblica Dominicana, sicuramente l'ennesima sconfitta della politica, come dicevamo, ma ci ha anche colpito. Si tratta di paesi poveri, molto poveri, specialmente Haiti, con grandissime
Esatto.
problematiche.
E purtroppo anche lì il problema è la disparità di status. Nonostante la Repubblica Dominicana sia un paese povero, Haiti è molto più povero della Repubblica Dominicana e purtroppo ci sono moltissime violenze. I muri non è che risolvano, assolutamente non risolvono i problemi, permettono o al presidente di turno o al governo, a seconda della forma di Stato, di intervenire, di dire ai propri cittadini di aver risolto determinati problemi, mentre non li
Professoressa,
risolvono, ma li tamponano.
abbiamo parlato di recente di guerra commerciale. In qualche modo è l'inasprimento di distinzioni no? Di parti diverse anche nel commercio rispetto all'idea del commercio libero e quindi del ponte rispetto al muro. Le due cose sono concettualmente legate. È vero che il mondo, nel momento in cui sta un po' ripensando la globalizzazione, è sul fronte commerci e sul fronte muro fisico.
Sì, in qualche modo forse ci si sta pensando, però ci vorrà ancora del tempo. In realtà adesso, fino a Trump, il rapporto era merci sì, uomini no. Il transito delle merci doveva comunque continuare, perché per esempio un paese come il Messico, ma non solo il Messico, anche l'Italia nei confronti della Germania, produce molti prodotti intermedi che servono al paese in genere più forte, come nel caso degli Stati Uniti, per esempio, non lo so, tutti i prodotti che servono come per gli elettrodomestici hanno tantissima produzione intermedia nel Messico, e quindi gli Stati Uniti avevano e hanno un gran bisogno della manodopera messicana che costa molto meno di quella statunitense.
Interrotto il trattato, ne hanno fatto subito un altro, il trattato commerciale.
Esatto, hanno interrotto il trattato del NAFTA perché Trump riteneva che non fosse sufficientemente vantaggioso nei confronti degli Stati Uniti, e ne hanno fatto uno che si chiama US-Mexico-Canada Agreement. Però diciamo, la politica di Trump è stata un po' nei confronti di tutti i paesi del mondo, no? Della Cina, dell'Europa stessa, dimostrava un ritiro dell'America dalla politica mondiale più che una volontà di mantenere un ruolo del paese all'interno dello spazio internazionale.
Una considerazione, muri e pandemia, secondo lei come può evolvere questa situazione? Ci porterà altri muri concettuali e fisici?
Sicuramente concettuali credo di sì, perché un po' di barriere anche fisiche, anche tra all'interno di uno stesso paese, di una certa città, li ha creati purtroppo.
Quindi, insomma, studiarli di più i muri per capire le ragioni e per capire le dinamiche meglio.
Certo, assolutamente sì, non è sempre facile, perché per studiarli di più bisogna avere accesso agli archivi, e per esempio quello, diciamo, quello indiano è molto complesso, sia per la lingua sia per, insomma, ovvie ragioni. Per studiarli bisogna avere accesso agli archivi, e gli archivi devono essere accessibili.